Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ieri sera ci siamo visti un po', abbiamo fatto l'ABC della preghiera del cuore e fa bene sempre un ripasso. Questa sera invece andiamo tutto l'opposto e vedremo una pratica nuova che per ora gira un po' tra i meditanti, questa pratica nuova che però ha ben 5.000 anni. E quindi alla fine della fiera poi si riprendono le cose antiche ed è una pratica per cambiare vita. Addirittura, se volete cambiare vita, questa pratica dei 28 respiri per 28 giorni. 28 è il ciclo della vita ed è il ciclo lunare. Noi abbiamo i mesi, questo è gennaio, è 31. Ma i giorni sono tutti 28 dei mesi, poi alcuni 31, alcuni 28, alcuni 30, e sballandoci dal ciclo della vita. Il ciclo della vita è 28, però va bene così. E questi 28 respiri che si fanno 3 volte al giorno. Se ti stai fermo, Giulio, è una cosa buona. Fermati. Stai fermo, lodi al Signore. Don uomo inquieto, avete mogli, amanti e cose, poi siete sempre, sempre inquieti. Ma dov'è sta pace? La pace, ok, va bene. Allora, questi 28 respiri che si fanno 3 volte al giorno per 28 giorni, ricalcano i 3 momenti della vita spirituale. La vita spirituale comincia, il primo step è la purificazione, il secondo step è l'illuminazione, il terzo step è l'unione. Quindi io non so dove vi trovate voi e dove mi trovo io. Non è delle classi, la vita spirituale è concentrica. Quindi magari a volte siamo arrivati all'unione, vum, e scendiamo di nuovo che abbiamo bisogno di purificazione. Siamo arrivati all'illuminazione. Quanti di noi hanno detto adesso ho capito, adesso ho capito tutto e l'indomani siamo di nuovo con il culo per terra. E dice, ma com'è possibile? È possibile perché non c'è una cosa ascensionale, ma la vita è un po' come le montagne russe. E le montagne russe e questi cicli. Allora, faremo riferimento al cuore, visto che è questo anno giubilare è anche l'anno dove bisogna riscoprire il cuore. L'ultima enciclica di Papa Francesco è proprio sulla riscoperta del Sacro Cuore, che non è tanto una devozione, così come è stato nel Seicento, quando Margherita, monaca di clausura, senza internet, senza Facebook, senza cosa, diede questo messaggio al mondo, come fece uscire dal monastero di clausura, che le monache a quel tempo erano clausura, clausura. Per dire che quando una cosa viene da Dio, viaggia, viaggia nello spirito. E quindi faremo riferimento al cuore. Il cuore ha bisogno di essere purificato. Abbiamo detto che il cuore è la sede dove abita il divino, dove abita Gesù. E il cuore, dice il profeta Geremia, è più fallace di ogni altra cosa, e il cuore è difficilmente guaribile. Quindi già il profeta Geremia ci dice che abbiamo una malattia quasi inguaribile, ma nella scrittura non ci sono malattie inguaribili. Se ci mettiamo e dice, il peccato dell'uomo, sempre Geremia, è inciso nella tavola del suo cuore. Il peccato, attenzione, non come un'infrazione alla legge. E tutti noi di derivazione cattolica pensiamo che il peccato è infrangere una legge, quindi i 10 comandamenti, ma il peccato vero è una diminuzione ci dirà il Concilio Vaticano II, una diminuzione dell'uomo. Ecco, ce l'ha detto chiaro chiaro, voi trascurate voi stessi. Quando noi trascuriamo noi stessi facciamo peccato. E il peccato noi tante volte, non sono andato a messa, ho rubato le matite a scuola. Il peccato è che è inciso nel nostro cuore, perché il più grande nemico di Giulio non è Pina, è Giulio. Siamo noi i più grandi nemici di noi stessi. E allora questo cuore è difficilmente guaribile. Poi Gesù stesso dirà: dal cuore degli uomini escono le inclinazioni cattive. E ne elenca 12 Gesù. E catechesi che ho fatto una volta sola perché sono catechesi deprimenti. Impurità, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, cattiveri, inganno, sfrenatezza, invidia, calunnia, superbia e pazzia. Nessuno si confessa, va a confessarsi, almeno io in 40 anni non ho mai sentito questa pazzia che traducono stoltezza. E chi è il pazzo nei Vangeli? Il pazzo è quello che da sale diventa insipido. Noi dobbiamo colorare la nostra vita, dobbiamo insaporire. Non fate come mia sorella quando vado a Palermo che ti fa quei cibi senza sale perché lei ha la pressione alta e queste cose sono immangiabili. E a volte noi siamo immangiabili, siamo persone insipide, ma le persone insipide sono persone pazze. Perché se il sale perde il suo sapore, a cosa serve? Ad essere buttato via e calpestato dagli uomini. Ecco allora, la prima cosa da chiedere è la sapienza, che non è sapere tante cose. Sapienza da sabor, essere persone condite. Essere persone che danno sapore alla vita. Ovviamente, l'esempio classico, quando prenderete l'aereo, l'hostess vi dirà: mettete prima la mascherina voi e poi la mettete a quell'accanto. Cosa facciamo noi? Vogliamo sempre aiutare quelli accanto, dimenticando che abbiamo bisogno noi. Noi vogliamo dare gioia agli altri, ma come fai a dare gioia agli altri se non ce l'hai tu? Una persona gioiosa, anche se sta zitta, dovunque va, emette vibrazioni positive, vibrazioni di gioia, anche senza parlare. A volte ecco qua il lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Quindi, e questo è la purificazione, il primo step. L'acqua, eccola qui, ce l'ho qui ogni sera, anche ieri sera, se vi ricordate. Stavolta l'ho aperta prima. Altra cosa, sempre per la purificazione, è circoncidere il cuore. Dirà Geremia sempre, e anche San Paolo. La circoncisione è quella del cuore. Voi sapete che le tre principali religioni che ci sono sulla terra, che sono l'ebraismo, l'islamismo e il cristianesimo, hanno come padre Abramo. Il segno dell'appartenenza è proprio sul sesso del maschio. E comincia con Abramo, dice: questo segno, che tra l'altro è un segno igienico in questi paesi dove manca l'acqua, si circoncide il maschio, il bambino sul sesso, si taglia un pezzetto di carne. E questo è il segno dell'appartenenza a Dio. E gli ebrei lo praticano ancora oggi, i musulmani lo praticano ancora oggi, il cristianesimo fortunatamente lo ha tolto. Perché dice la vera circoncisione è quella del cuore. Dobbiamo tagliare qualcosa dal nostro cuore per amare di più, per essere più igienici, per per essere pronti all'amore. E quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare noi, e questo è per la purificazione del cuore, tagliare. A volte bisogna tagliare alcuni rami secchi, è inutile che ce li portiamo appresso. A volte le galline vecchie vanno bollite, fate il brodo di pollo, invece di tenervi queste galline vecchie che non vi fanno nemmeno le uova, oppure tutti quegli scheletri nell'armadio. Ricordate, c'è stato qualche anno fa questa giapponese che ha detto: se mettete ordine nella vostra casa, e poi quest'ordine si rifletterà anche nella vostra vita interiore. Quindi facciamo un po' di pulizia, anche se è difficilissimo, perché il primo io, e sono un conservatore compulsivo, mi può servire. Mi può servire. Quando sono stato trasferito da Roma a Oleggio, e c'avevo una stanza a Roma, non so quante cose c'erano. Poi da Oleggio sono ritornato a Roma, ho riempito un camion. C'è una stanza, non so come. Difatti adesso cerco di buttare via, fare spazio, perché quando tu fai spazio ti arriva l'altro. E se tu sei ingolfato non ti arriva niente. Quindi primo step, la purificazione. Passato il primo step della purificazione, si arriva all'illuminazione, dove noi cominciamo a vedere alcune cose, cominciamo a vedere la strada, cominciamo a vedere. E anche qui è una questione di cuore. Scriverò la mia legge nel loro cuore. Quindi le cose non vanno imparate con la mente, vanno imparate con il cuore, anche perché lo Spirito Santo dice: io vi insegnerò ogni cosa. E quindi non soltanto le cose teologiche, ti insegnerò a cucinare, ti insegnerò tutto. Insegnare, segnare dentro. Quindi lo Spirito Santo te lo segna dentro e dice chiaramente, la prima lettera a Giovanni: noi non abbiamo bisogno di maestri, non abbiamo bisogno che qualcuno ci istruisca. E com'è? Perché se le cose che io vi dico le sentite nel cuore, voi le accogliete. Se non le sentite nel cuore, cosa fate? Fate un'operazione di difesa, disattivate l'audio. Il prete parla, dico il prete perché magari è un conferenziere o altro, disattiviamo perché queste cose non hanno risonanza in noi. Allora, anche quando parliamo, anche quando dobbiamo fare in modo che le cose abbiano risonanza nel cuore dell'altro. E questi scriverò la mia legge nel loro cuore. Dobbiamo partire dal cuore. E le cose si fanno, ci ha detto chiaramente adesso, fate tutto per amore, e per amore significa farle con il cuore. Tra l'altro, la bolla di indizione dell'anno giubilare, questo giubileo che a Roma a volte può essere un castigo con tutti questi pellegrini che arrivano da ogni dove, è intitolato proprio: l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Nel cuore ci deve essere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è luce, è sia la prima parola che Dio ha dato, è sia la luce. Quindi illuminare questo cuore, non illuminare la mente, illuminare il cuore. Le cose le devi capire qui. Qui si capiscono le cose. E difatti la Madonna, Maria, si dice, custodiva la parola nel suo cuore. Credetemi, io quando ho fatto filosofia credevo di sapere tutto. Ed è bellissimo studiare filosofia. Tesi, antitesi e sintesi, è spiegato tutto sul libro. Nella vita è tutto diverso. E oggi, nella mia vecchiaia, io mi rendo conto, cioè io tante cose non le capisco. E più vado avanti, non le capisco. Però le butto nel mio cuore, le butto nel mio cuore come la Madonna. E nel cuore si mescolano e ogni tanto mi arriva l'input, quella luce, quella comprensione dell'altro, della vita, anche se nella maggior parte rimane per me oscuro. E tante volte noi siamo nell'oscurità e quello che puoi capire lo puoi capire nel cuore e ci arrivi sempre, come al solito, attraverso il respiro. Io vi do il respiro. Quindi Maria meditava, meditava, gettava nel suo cuore tutto questo. E conservo nel cuore le tue parole, la parola di Dio la conservo nel cuore e mi porta all'amore. Questo è il secondo step, l'illuminazione, che secondo me questa illuminazione dura tutta la vita. Perché tutta la vita noi abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno di essere illuminati. Il terzo step, chi ci arriva, perché molte volte nessuno ricorda che quando Dio scacciò l'uomo dal paradiso terrestre, scacciò solo l'uomo. E poi noi vediamo nella Cappella Sistina, vediamo Adamo ed Eva che se ne vanno, che escono, ma nella Bibbia è scritto chiaramente che quello che viene buttato fuori è solo l'uomo, la parte razionale, la parte spirituale rimane nel paradiso, rimane nel giardino e tutto il nostro cammino spirituale è di riunirci con noi stessi. Con la parte spirituale che si trova nel giardino. E l'unione è, per dirla papale papale, è l'unione tra l'uomo e la donna e nasce un figlio. È una cosa fisica. Molte volte questo Dio ce l'abbiamo nella testa. Questo Dio che poi ci litighiamo, gli offriamo un tot di preghiere. E ha giù fatta la parte mia. E l'unione è qualche cosa, come ci ha detto Gesù, coniugo, ecco qua, a Margherita dice sposami, come sposami? Io sono una suora, sono una monaca, anzi ancora peggio, quindi ho fatto voto di castità e la mia vita è tutta. In pratica è arrivare a questa unione, sembra quasi fisica con Dio. Dove Dio prende tutto te stesso, ti trasforma e gli altri diranno che sei esaltato, che sei. Mentre tu vivi questa comunione con il divino, che nessuno potrà mai capirti. Attenzione, noi non siamo in questo mondo per dare spiegazioni, noi siamo in questo mondo per vivere la nostra vita. E nessuno potrà mai capirci, quindi teniamolo. E in questa comunione noi ci rendiamo conto che siamo abitati, che siamo abitati da Dio. Esaminate voi stessi, dice Paolo, se siete nella fede, mettetevi alla prova, non riconoscete forse che Gesù abita in voi? Quindi la vera chiesa siamo noi, una chiesa viaggiante, il vero tempio di Dio. Siamo a Roma, a ogni passo trovi una chiesa e va bene. E la chiesa di per sé è il luogo, come stasera, dove ci possiamo riunire, ma ci possiamo riunire pure in qualsiasi altro salone. Quello che fa la verità, la differenza, siamo noi. La chiesa siamo noi, è lo slogan degli anni 60 e quindi il Cristo abita per fede nel nostro cuore e qui dice in questa unione io toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Il cuore di pietra è quel cuore che si è indurito dalle delusioni, dai tradimenti, dalla delusione delle aspettative, di progetti e cose. A poco cosa abbiamo fatto? Ci siamo chiusi e questo cuore di pietra non rende l'idea, non arriva da nessuna parte. Però ecco, Dio, Gesù, che ci ama tanto, così come ha fatto con Margherita, ma con Margherita non ha fatto, con Matilde, che è stata precursora del Devozione al Sacro Cuore, e gli toglie proprio il cuore e gli mette il suo. E la scommessa dell'unione è quest'unione. E se scendete, adesso i preti stanno dormendo, è chiusa, ma se scendete in via 20 Settembre, andate a Santa Maria della Vittoria, troverete un orgasmo di Santa Teresa, Teresa distesa che urla di piacere e di dolore e la trasverberazione di Santa Teresa. A questo noi dovremmo arrivare. Poi la religione ha ammantato tutto cosa, ma è proprio questa unione, è proprio l'unione con il divino. Dove tu vivi, vivi da Dio. E Gesù è stato chiaro, voi siete dei, Giovanni 10,47, e lo riprende dall'Antico Testamento, Salmo 86, voi siete dei. E il cammino è proprio tirar fuori questo divino che è in noi e vivere una vita da Dio. Ecco, vi diceva Marina che lei per uscire deve fare 6 gradini a salire. Negli Atti degli Apostoli c'è San Pietro che invece quando viene, evade dal carcere scende i 7 gradini e i 7 gradini sono quelli del Tempio. E Pietro finalmente ha compreso e scende dal tempio. E detto ciò, questi 3 step, andiamo e noi questi 3 step della vita spirituale, purificazione, illuminazione e unione, possiamo aiutarci con questi 28 respiri, con questa pratica millenaria che adesso sta di nuovo in giro. Sono 28 e li faremo insieme e poi mediteremo quel tempo che rimane. E praticamente per 28 si ispira dal naso tutto qua. Per 28, li conto io, al 28esimo entreremo in quello che viene chiamato Rekha Kumbhaka in India, che sarebbe la sospensione del respiro nell'espirazione, che tra l'altro a polmoni vuoti noi avremo uno stato di sospensione quiete di mente e sensi. Quindi al 28esimo. In apnea, per dare un segnale alla mente e lasciare andare, provare per credere. Allora, io tutti questi esercizi, questo l'ho provato a Isola delle Femmine, dove abbiamo fatto il master, che è il massimo che io posso dare. A proposito, chi vuole farsi il ritiro di primavera, sempre a Isola delle Femmine, che non è un'isola, ma è un paesino, è vicino all'aeroporto di Palermo, faremo questo ritiro di primavera. Dategli un'occhiata. Dal 3 al 6 aprile, dove faremo mezza giornata queste pratiche di silenzio e mezza giornata pratiche invece di canto e carismatiche. Il Rekha Kumbhaka, che sarebbe questo fermare il respiro, è una sospensione ed è uno stato di resa e di abbandono per l'energia vitale, per dare questa energia vitale. E c'ha dei vantaggi che per entusiasmare, la pratica è molto semplice, 28, 28, 28, adesso la faremo, ma per fare questa Rekha Kumbhaka vi dico quali sono gli effetti buoni per la vostra vita. Prima cosa, rafforza il sistema immunitario. Prendiamo tutti antibiotici, prendiamo tutti integratori, prendiamo tutti e il corpo ha la capacità di adattarsi. La meditazione, la respirazione ci difende da qualsiasi infezione batterica. specialmente ai tempi del Covid o altro, e quindi ha un effetto antinfiammatorio per il nostro corpo. Prendiamo gli antinfiammatori e prendiamo e respiraci sopra, ti prendono in giro, ma almeno dillo. E migliora l'umore meglio di qualsiasi antidepressivo. C'è chi fa diverse pratiche per antidepressivo. Migliora l'umore, specialmente tutte queste persone schizzate, queste persone che non gli puoi dire cosa. Prova a farlo perché è meglio di qualsiasi antidepressivo. La cosa è molto semplice, ci sono vari studi e cosa. E praticamente qui noi abbiamo il diaframma. E nel diaframma passa il nervo vago. Facendo questa respirazione, praticamente contraiamo il diaframma e rilassiamo il nervo vago. Rilassando il nervo vago è come prendere un Xanax, senza gli effetti collaterali di Xanax, per dire. Quindi, altra cosa. E riduce quindi l'ansia, tutte queste persone ansiose. A proposito di ansia, c'è un esercizio a parte che ve lo dico subito. Questo esercizio a parte per ridurre l'ansia. Soddisfatto o rimborsato? Questo 5 minuti. Fai due respiri. Ti senti ansioso? Quando Margherita è ansiosa, perché Caterina ritarda, cosa? E lo fai per sé, perché tanto lei. Tutte queste persone sentono freddo, queste persone tu le vedi che vengono alla preghiera del cuore come le galline con sti scialli, le mante, e mi sembra Natale in casa Cupiello, lo vedete quando lui si sveglia, che ha tutti questi scialli messi in testa, Concetta, c'è freddo, fa freddo, beh, inutile che ti metti tutti questi scialli, per riscaldare, devi riscaldarti dentro. Fai 5 minuti e si accende un fuoco, la stufa interna. Io, ad esempio, quando sento freddo, ovviamente la sera, vivendo al nord, facendo questo, accende un fuoco. Sono tutti esercizi. Vai in palestra a fare tutti gli esercizi. Fai pure questo, no? Ecco, riduce l'ansia. E tra l'altro sono, questa è la tecnica dei sospiri chiamati. Accendere il metabolismo. E detto 10.000 volte, il respiro brucia i grassi. E tutti, è inutile che vi private di un cornetto, è inutile che vi private di una fettina di cassata, è inutile che vi private delle chiacchiere, come si chiama la Roma? Chiacchiere, frappe, castagnole. Ma la vita è una, dai. E queste diete che poi vi rendono nervosi, sono contro le diete. Fate come Gesù. Gesù mangiava in continuazione, però Gesù camminava, altro che 10.000 passi. Gesù camminava, percorreva Galilea e cosa. Camminate e mangiate. Perché ho fatto 10.000 volte e non ci sono i lumini. Ecco qua c'è il lumino. Che ci dice che qui c'è il Santissimo. Se io metto questa bottiglia qui e chiudo, non faccio entrare più l'aria, il lumino si spegne. Il lumino si spegne perché non ha più ossigeno. È inutile che mettete le creme rassodanti sulla cellulite, sembra niente, perché la cellulite rimane lì dov'è, perché sono cellule morte. Anziché mettere sta crema per rassodarvi, che non vi rassoda, l'avete visto, e tutta sta carne cadente, date aria alle vostre cellule stanche. perché sennò si spengono i lumini scaldati. Mi dico, ecco, i lumini scaldati dobbiamo essere persone accese, persone calde. Se persone che a volte tu li incontri, ti devi mettere il cappotto, ti ghiacciano. Persone ghiacciate, ma dove escono dal frigorifero? Sono a meno 5, meno 10. Lode al Signore. Quindi accelera il metabolismo, migliora la circolazione del cuore. E ci dà energia, non mi sto a. E abbiamo detto più volte che ci sono le sinapsi del cervello con le affermazioni, le famose affermazioni che io vi do e che lasciate a volte anche sul banco, e vi porto queste fotocopie da Novara, le lasciate, perché è faticoso. E allora, però bisogna creare delle sinapsi, perché sono i neurotrasmettitori. E nella pratica, ieri sera abbiamo fatto, se vedete, per chi c'era, questa pratica, e tutti soddisfatti o rimborsati, siete stati bene, ieri sera abbiamo fatto la purificazione, il toglitappo e poi questo silenzio, e dove abbiamo messo in moto i neurotrasmettitori delle sinapsi e cosa hanno trasmesso? La noradrenalina che ci fa essere attivi. La meditazione sembra che noi ci addormentiamo. La meditazione invece ti sveglia. Diceva Teresa d'Avila, quando io termino la meditazione mi sento una leonessa e difatti ne ha combinate di tutto e di più. E diceva alle monache, non dovete stare lì come le galline accucciate, e come, tra volte dico, come un vestito posato sulla sedia, e respira, e quindi metti in circolo questa noradrenalina che ti fa essere attiva. I giapponesi, che fanno pure meditazione, dice, dopo la meditazione le mie parole sono come palle di fuoco, fum, palle di fuoco, e quando incontri il dragone, vi ricordate Daniele, il libro di Daniele? E davanti al dragone tirò fuori le palle di fuoco. Il dragone se le mangiate e morì. Noi incontriamo tanti dragoni perché noi viviamo le fiabe. Noi viviamo le fiabe e incontriamo dei dragoni, incontriamo Ursula di Sirenetta e incontriamo la strega cattiva che ci dà la mela e così via. E invece di scappare, noi dobbiamo parlare e le nostre parole devono essere palle di fuoco che loro mangiano, perché voi state mangiando le mie parole e che credo che siano parole buone, non so, ma sono palle di fuoco che entrano e dovrebbero infiammare il vostro cuore per dire, ma non ci ardeva il cuore nel petto mentre lui parlava? Così dice la scrittura, non ci ardeva il cuore, perché ardeva? Perché le parole hanno fuoco, oppure le parole hanno ghiaccio. E lo senti subito, perché ti devi coprire e devi metterti veramente lo scialle. Quindi la noradrenalina aumenta la nostra energia, come un supradin, e mantiene questo bioritmo e naturalmente porta questa energia principalmente in tutti i nostri organi. Quindi funziona meglio il fegato, funziona meglio le reni, funziona meglio tutto questo. E chi è tornato stasera? Perché ieri sera nella respirazione abbiamo attivato la dopamina, che è la grande motivatrice, collega il comportamento e ci dice, è stato bello, rifacciamolo, è fantastico, e ricordiamoci, facciamolo di nuovo. Quindi è associata al piacere più che al volere, perché le cose se ci piacciono le facciamo e se non ci piacciono le subiamo. E le cose subite non cambiano nessuno, non cambiano niente. Quindi è la motivatrice. Abbiamo altra cosa che sviluppa la meditazione, la respirazione e la serotonina associata alla felicità. E stavolta io ho interrotto perché stiamo facendo questi incontri del sabato sera per pensare in maniera felice. Ma questo esercizio ci sta perché praticamente sviluppa la serotonina, che è associata alla felicità e quindi è connessa alla regolazione, al controllo dell'umore e alla capacità di reagire alle varie situazioni. Alle varie situazioni noi reagiamo trovando un colpevole. Di chi è la colpa? È sempre degli altri. Noi invece dovremmo dire perché mi è accaduto questo e quindi con questa felicità interiore assolviamo noi stessi, che siamo sempre i colpevoli delle persone che abbiamo attirato e delle situazioni che noi abbiamo attirato. Purtroppo è così. E questo io non sono tanto d'accordo perché influenza l'appetito, nel senso che fa diminuire la quantità di cibo che si mangia. Non è vero. Perché dopo la preghiera avrete più fame, perché la respirazione, specialmente questo che vi consiglio io, che va nello stomaco, praticamente disintegra tutti i vari rosti che abbiamo ingoiato, ma la respirazione portando ossigeno brucia tutto il cibo residuo che c'è qui, il cibo residuo. Quindi appena termini stasera ti viene fame e mangi con appetito. Quindi non è vero che regola. Poi se tu ti impegni, ma la serotonina ti fa felice. Una persona felice mangia. Ecco qui. Poi va bene per sbrigate voi con il peso. Sì, appunto. E poi naturalmente sviluppa anche l'ossitocina, che è l'ormone dell'amore e delle coccole. Queste persone frigide, rigide, che ti fanno paura. E invece sono quelle persone coccolose, quelle persone calorose, che appena ti vedono ti abbracciano, senza altre. Oppure ti dicono, l'altra volta sono andato dal dentista e c'era l'infermiera. E io ho detto, ma che begli occhi che c'ha! Ma ci prova con me? Scema. Scema seria. Con tanto di colletto sono andato. Dai, il prete, la divisa fa sempre fascino. Però io sono un coccoloso. Io le devo dire. Però è questi che se la tirano che credono di averla solo loro. Chiudiamo qui. Che siamo in diretta, che poi, però le persone meditanti, le persone sono quelle persone che sviluppano molto ossitocina, quindi sono coccolose, sono affabulatori, sono e questo ti regola anche la pressione sanguigna, cardiaca molto importante ti riporta al legame tra genitore e bambino. Ieri sera due o tre persone mi hanno detto che quando abbiamo fatto poi il silenzio si sono rivisti bambini, perché quella è la prima relazione che noi dobbiamo guarire nei confronti dei nostri genitori. Non adesso, che adesso sono anziani, malati, hanno bisogno di noi e non sono più quei genitori. Il genitore di quando noi avevamo 4 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, prima di diventare ragazzi e ragazze o signorine, come si suol dire. Quella è l'età che noi dobbiamo guarire e in questo ci aiuta tantissimo l'ossitocina che noi sviluppiamo nella meditazione. E questo è nella pratica dei 28 respiri, ancora siamo lì. E nella pratica poi dovremmo concludere con questa gratitudine. Difatti io mi meraviglio come persone che fanno il grazie a Gesù ogni giorno, a volte sono aspre, perché a volte magari possiamo dirlo con la bocca. La gratitudine deve essere un fatto di cuore dove noi ringraziamo, e difatti il mantra è Gesù, via, verità e vita. Ogni volta che noi diciamo Gesù, entra in noi la verità, entra in noi la vita. E poi grazie, lasciando andare tutto quello che è stato e anche quello che non è successo, che non è stato, perché non poteva essere. Quindi questo senso di gratitudine per tutto quello che è accaduto nella nostra vita. Questo senso di gratitudine, ma non soltanto gli eventi grandi del passato, che bene o male magari li abbiamo un po' sistemati, inquadrati. Quello che è successo oggi, quello che è successo ieri, avere questa gratitudine. Quando esprimiamo gratitudine, il nostro cervello rilascia sia ossitocina che dopamina e serotonina. Tre ormoni che aumentano il nostro senso di benessere e ci fanno sentire più leggeri, felici e pieni d'amore. E allora mi domando com'è che queste persone che a volte fanno il grazie Gesù al mattino sono isteriche? Ma io mi domando, magari forse non lo facessero sarebbe ancora peggio. Vabbè, ok. La gratitudine va fatta pensando a volte nel pratico. A volte persone che noi crediamo che ci hanno fatto del male, invece ci hanno fatto del bene, letto in retrospettiva. E qui c'è tutto un cammino da fare. E allora, ecco qua, chiudiamo con questo pensiero di gratitudine e andiamo all'esercizio vero e proprio. Esercizio che lascio qui in coda a questa registrazione, così qualcuno che ascolta la registrazione si ritrova anche l'esercizio bello fatto. Allora, continuando, sia comodo, padre, possiamo spegnere le luci. Mettiamoci comodi. La schiena deve essere diritta ma non tesa. Per spegnere tutto, secondo me. Se avete una mascherina la mettete, se avete qualcosa mettetela addosso perché il calore si abbassa. E seguite passo passo questa pratica, cercherò di sfoltirla, è stata già fatta altre volte. Voi dovete soltanto seguire il mio respiro. 28, poi c'è uno step sull'occhio spirituale, sulla fontanella. E per 3 volte e poi mediteremo. Se ci siamo, lascia stare, Francesco, siediti pure, lascia stare. Salute, non so. Ok, dai, cominciamo. Si inspira con il naso e si espira con la bocca. Per 28 volte li conto io. Grazie. Stai in apnea quanto puoi e poi riprendi a respirare. Porta l'attenzione adesso al centro della fronte, il tuo occhio spirituale. Siamo nella prima fase della purificazione, pulisci. Si pulisce quest'occhio per vedere meglio, quindi la varia sporcizia che cade, le famose cataratte, le famose squame che cadono dagli occhi di Topia. Ecco, cade questa cataratta per vederci meglio. Dopo di ciò passiamo alla testa, alla fontanella, al centro della testa, che è il chakra della corona, che di per sé è chiuso a seconda del cammino spirituale che stiamo facendo. Respira profondamente perché lì si deve aprire per avere questo gancio nel cielo, e come una secchiata d'acqua sentiamo questa acqua che scende dalla fontanella e prende la nostra testa, le guance, le orecchie, la gola, le spalle, quest'acqua che irrora, senti quest'acqua che bagna tutto te stesso. Ed esprimi gratitudine perché l'acqua è vita, l'acqua ti purifica e nello stesso tempo ti dà vita, ti disseta. Riprendiamo il secondo step, che è quello della illuminazione. Se ci avete fatto caso, l'ispirazione in due step, perché abbiamo unito anche quella della liberazione dell'ansia. Quindi due in uno, prendi due e paghi uno. Riprendiamo. Dopodiché prendi aria. Con gratitudine andiamo all'occhio spirituale, al centro della fronte. Adesso vediamo meglio, naturalmente vediamo con l'occhio spirituale l'invisibile. E saliamo alla fontanella, chakra della corona, al centro della testa, forse un po' più aperto, anche qui una cascata di acqua, una secchiata di acqua che scende dalla fronte, il naso, le guance, le orecchie, il collo, le spalle, il petto, la parte le cosce, le gambe, siamo inflorati di acqua. Con gratitudine ringraziamo per quelle persone che ci hanno aiutato a toglierci il velo dagli occhi, per vivere questa illuminazione, per essere illuminati. E passiamo all'ultimo step, quello dell'unione con il divino che arriverà quando arriverà. Ripartiamo con il respiro. Tieni il respiro più che puoi. Dopodiché prendi aria. Sbadiglia, se ti viene sbadigliare. E adesso inizia l'ultima parte, che è quella.